Non se potete, apriamo la parola nel libro di Ester. Oggi ho pensato di fare una cosa un po' diversa, quindi cominciamo una breve serie di studi nel libro di Ester, che non penso sia predicato molto spesso, o neanche studiato molto spesso. Oggi vedremo insieme i primi due capitoli, che sono un po' lunghi, quindi leggeremo, però salterò dei versetti. Quindi Ester, capitolo 1. Al tempo di Assuero, di quell'Assuero che regnava dall'India fino all'Etiopia su 127 province, in quel tempo, dico, mentre il re Assuero che sedeva sul trono del suo regno a Susa, la residenza reale, nel terzo anno del suo regno, fece un convito per tutti i suoi principi e i suoi servi. Riunì l'esercito di Persia e di Media, i nobili, i governatori delle province, e per molti giorni, per 180 giorni, mostrò le ricchezze e la gloria del suo regno e il fasto magnifico della sua grandezza. Quando questi giorni furono trascorsi, il re fece un altro convito di 7 giorni nel cortile del giardino della reggia per tutti quelli, dal più grande al più piccolo, che si trovavano a Susa, residenza reale. Versetto 10. Il 7° giorno, il re, che aveva il cuore reso allegro dal vino, ordinò a Meuman, a Bizza, Carbona, a Bigta, a Bacta, a Zeta, a Recarcas, ce l'ho fatta, i 7 eunuchi che servivano in presenza del re Assuero, che condussero davanti a lui la regina Vasti con la corona reale, per far vedere al popolo e ai nobili la sua bellezza, perché era bella d'aspetto. Ma quando gli eunuchi riferirono l'ordine del re alla regina Vasti, lei rifiutò di venire. Il re ne fu irritatissimo e l'ira divampò in lui. Capitolo 2. Dopo queste cose, quando l'ira del re fu calmata, egli si ricordò di Vasti, di ciò che lei aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo. Quelli che stavano al servizio del re dissero: «Si cerchino per il re delle ragazze vergini di bell'aspetto. Il re stabilisca in tutte le province del suo regno dei commissari. Questi radunino tutte le ragazze vergini e belle alla residenza reale di Susa, negli appartamenti delle donne, sotto la sorveglianza di Egai, eunuco del re, guardiano delle donne, che darà loro i cosmetici di cui necessitano, e la giovane che piacerà al re diventi regina al posto di Vasti». La cosa piacque al re, e così si fece. Nella residenza reale di Susa c'era un giudeo di nome Mardocheo, figlio di Iar, figlio di Simei, figlio di Chis, un beniamita, che era stato condotto via da Gerusalemme fra gli schiavi deportati con Iconia, re di Giuda, da Nabucco, re di Babilonia. Egli aveva allevato la figlia di suo zio, Adassa, cioè Ester, che non aveva né padre né madre. La ragazza era avvenente e bella, e alla morte del padre e della madre, Mardocheo l'aveva adottata come figlia. Quando l'ordine del re e il suo decreto furono divulgati e un gran numero di ragazze furono accolte nella residenza reale di Susa, sotto la sorveglianza di Egai, anche Ester fu condotta nella casa del re, sotto la sorveglianza di Egai, guardiano delle donne. La ragazza piacque a Egai e trovò grazia davanti a lui. Egli si affrettò a fornire i cosmetici di cui lei necessitava e il vitto. Le diede 7 ancelle, scelte nel palazzo del re, e assegnò a lei e alle sue ancelle la casa migliore fra quelle riservate alle donne. Ester non aveva detto nulla, né del suo popolo, né dei suoi parenti, perché Mardocheo le aveva proibito di parlarne. Mardocheo tutti i giorni passeggiava davanti al cortile della casa delle donne per sapere se Ester stava bene e come la trattavano. Versetto 16. Esther si guadagnava il favore di tutti quelli che la vedevano. Esther fu dunque condotta in presenza del re Assuero, nella reggia, il decimo mese, che è il mese di Tebet, il settimo anno del regno di lui. Il re amò Esther più di tutte le altre donne, e lei trovò grazia e favore agli occhi di lui più di tutte le altre vergini. Egli gli pose in testa la corona reale e la fece regina al posto di Vasti. Poi per tutti i suoi principi e tutti i suoi servitori il re fece un gran convito in onore di Esther, concesse uno sgravio alle province e fece doni con magnificenza regale. La seconda volta che si radunavano delle vergini, Mardocheo stava seduto alla porta del re. Esther, secondo l'ordine che Mardocheo le aveva dato, non aveva detto nulla dei suoi parenti né del suo popolo, perché faceva quanto Mardocheo le diceva e come quando era sotto la tutela di lui. In quei giorni, mentre Mardocheo stava seduto alla porta del re, Bigdan e Teres, due eunuchi del re, di quelli che stavano di guardia all'ingresso, irritatisi contro il re Assuero, cercarono di attentare alla sua vita. Mardocheo scoprì la cosa e ne informò la regina Esther, che a sua volta ne parlò al re in nome di Mardocheo. Dopo che furono svolte indagini e verificato il fatto, i due eunuchi furono impiccati a una forca. E il fatto fu registrato nel libro delle cronache, in presenza del re. Passo un po' lungo nella parola del Signore. Immagina un mondo nel quale Dio è invisibile. Un mondo nel quale Dio non è mai menzionato. Un mondo nel quale nessuno pensa mai a Dio. Nessuno ne parla. Nessuno si chiede mai se Dio esiste oppure no, nessuno si chiede se cosa pensa Dio, cosa vuole Dio, un mondo nel quale Dio non c'è. Ora, non penso che sia molto difficile immaginare un mondo così, questo è il nostro mondo, o no, è il tuo mondo. Noi viviamo in un mondo nel quale Dio sembra invisibile, la gente non ci pensa. La gente non pensa neanche a chiedersi se Dio esiste. Noi come cristiani viviamo questa vita un po' strana, no? Abbiamo un piede nella Chiesa, un piede nel mondo, e c'è questo contrasto, questo divario fra due mondi. Io mi ricordo quando ero giovane nella fede, questo mi preoccupava molto, lo sentivo molto. Mi dicevo, la domenica vado in chiesa, cantiamo dei canti, ascoltiamo un sermone, leggiamo la Bibbia, però lunedì mattina Dio non c'era più. Ero con gente che non pensava mai a Dio, che non ne parlava, e a volte mi chiedevo, ma sono io che sono impazzito? O Dio esiste veramente? Ora, il libro nella Bibbia più simile a questa nostra esperienza è il libro di Esther. Perché il libro di Esther è unico per un motivo particolare, Dio non è mai menzionato. Nel libro di Esther Dio non appare mai. C'è anche il Cantico dei Cantici, però è un po' diverso perché è un poema. A parte il Cantico, Esther è l'unico libro della Bibbia nel quale Dio non appare mai. Non fa niente, non parla, non è menzionato. Il nome di Dio non appare mai. Non solo questo, però anche tutti i concetti più importanti dell'Antico Testamento, come il Tempio, la legge, l'alleanza, i sacrifici, il fatto di pregare, niente di questo è menzionato nel libro di Esther. Il libro di Esther sembra un libro ateo, non c'è Dio nel libro di Esther. Questo ha lasciato molti commentatori perplessi, e anche i cristiani. Come dobbiamo leggere questo libro? Ebbene, lo dobbiamo leggere come persone che credono che la Bibbia è la parola di Dio, e che ogni libro è stato ispirato da Dio. E se lo leggiamo così, c'è un'idea, una cosa molto interessante, perché ci accorgiamo che Dio ha messo nella Bibbia un libro nel quale non c'è. Dio ha ispirato un libro della Bibbia nel quale è assente, non è mai menzionato. Guardate, questa è un'idea molto forte, molto interessante. Dio vuole farsi pensare, riflettere sulle cose, e ha messo un libro nella Bibbia nel quale non è mai menzionato. Perché? Perché vuole insegnarci qualcosa. Vuole insegnarci che è invisibile. Questa è la grande idea del libro di Esther. In questo mondo Dio è invisibile, però non vuol dire che è assente. No, pensiamo a questo primo punto. Prima, Dio è invisibile. Quando dico questo non voglio dire che Dio non si vede, perché questo è ovvio. Voglio dire che il mondo non riconosce Dio. Il mondo non avverte la presenza di Dio dietro i vari eventi di questo mondo o gli eventi della vita. Isaia lo dice nel capitolo 45, in verità tu sei un Dio che ti nascondi. Dio è un Dio che si nasconde. Come spiega, cioè, la gente che vediamo tutti i giorni durante la settimana, come spiega il mondo, come spiega gli avvenimenti che accadono nella loro vita? Il caso, il destino, no? Il mondo è assurdo, fuori controllo, Dio non c'è. Dio si nasconde. Perché Dio si nasconde? Non so se sei già fatto la domanda, perché Dio si nasconde? Perché è invisibile? In parte è la causa del peccato. Uno degli effetti del peccato è che gli uomini non vedono più Dio. Non sono più capaci di percepire qualcosa al di là della vita terrena, della vita che vedono. Però è anche perché Dio vuole essere invisibile, perché vuole che gli uomini facciano uno sforzo per cercarlo. Dobbiamo vivere per fede. Anche Cristo è invisibile, nascosto. Non so se hai mai pensato a questo fatto. Quando Cristo è risorto dai morti, che è l'evento più importante in tutta la storia dell'umanità, che cosa avrebbe dovuto fare Cristo, logicamente? Mostrarci a tutti. O no? Invece Pietro dice a Cornelio in Atti 10, Dio lo ha risuscitato e volle che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi. Dio vuole essere invisibile. No? Perché se no si sarebbe manifestato, Cristo si sarebbe manifestato a tutti subito dopo la risurrezione. Questo è un principio importante per capire il mondo e la nostra vita cristiana. Come dice Cristo in Luca 17, il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi. Ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Per quello che la Chiesa sembra così spesso sconfitta, che gli eventi di questo mondo non sembrano avere senso, perché Dio è invisibile. Quindi questa è una delle lezioni principali del libro di Esther. Dio è invisibile, però non vuol dire che sia assente. Però vuol dire che per vederlo bisogna fare uno sforzo. Anche noi cristiani dobbiamo fare uno sforzo per vedere Dio. Per vederlo nella sua parola, ovviamente, credere che la Bibbia è la sua parola, però soprattutto vederlo nella nostra vita, attraverso le circostanze della nostra vita, quello che accade nella nostra vita, dobbiamo vedere la mano di Dio. Dobbiamo crederci, dobbiamo fare uno sforzo. Anche se noi non capiamo perché Dio agisce come agisce. Tu credi che la tua vita abbia un senso? Tu credi che la tua vita sia come il libro di Esther? Il libro di Esther è un'immagine della nostra vita cristiana. Una vita nel quale Dio è invisibile, però è dappertutto presente. Dio è invisibile, però controlla tutto. Credi che Dio abbia il controllo benevolo della tua vita, che quello che ti accade, che quello che succede ha un senso? Ed è lo scopo di Dio per te? Ecco, il libro di Esther è una specie di allenamento, dobbiamo allenarci a pensare così, a vedere Dio, a sentire Dio che parla, anche quando non parla in modo diretto. Dio agisce attraverso modi inaspettati in questo mondo di peccato, in questo mondo malvagio. Infatti questo è il secondo punto, il secondo insegnamento nei questi primi capitoli, che Dio agisce in un mondo malvagio. E questi due capitoli ci descrivono il mondo così com'è. Non so cosa hai pensato mentre leggevamo questi capitoli. Che tipo di mondo era questo regno di Persia. Era un mondo ingiusto, un mondo di prepotenti, come il re Assuero, un mondo di violenza, e come il mondo di oggi. Infatti Assuero è un personaggio molto interessante. Sembra un personaggio molto lontano da noi, perché è il re di Persia, ma in realtà è come noi. Assuero è l'immagine dell'uomo di oggi, l'uomo malvagio, ribelle a Dio. Come Assuero? È un uomo che vuole avere tutto quello che desidera subito? No? Un uomo vanitoso, orgoglioso, che non sopporta gli ostacoli quando vuole qualcosa? È un uomo che vuole possedere e controllare le persone? È un uomo che vuole godere dei suoi piaceri, che non sopporta la contraddizione? Assuero è l'uomo, l'uomo. Assuero sei tu se non sei in Cristo. Assuero ero io prima che Cristo cominciasse questo lavoro di cambiamento, di rinnovamento in me. No? Questo re Assuero è il simbolo dell'uomo peccatore, che vuole godere dei propri piaceri, che vuole avere tutto subito. Questa è la realtà del mondo in cui Dio agisce. Una descrizione, ancora una volta dobbiamo capire che Dio parla attraverso questo libro di Esdra, quindi questo è il mondo descritto da Dio, come Dio lo vede. Però c'è anche in questo personaggio di Assuero un messaggio di speranza per noi. Questo messaggio di speranza è che il potere dell'uomo è illusorio. Il potere dell'uomo non è reale. Perché? C'è un contrasto molto interessante fra il versetto 1 nel primo capitolo e il versetto 12. Vediamo se vedi questo contrasto. Versetto 1. Al tempo di Assuero, che regnava dall'India fino all'Etiopia su 127 province. Poi versetto 12. Quando gli eunuchi riferirono l'ordine del re alla regina Vasti, lei rifiutò di venire. Dobbiamo vedere, penso, l'ironia dello Spirito Santo in questo fatto. Assuero è un uomo potentissimo, regna su 127 province, dall'Africa all'India, però quando chiede alla moglie di venire, lei non vuole e non sa cosa fare. C'è un contrasto ridicolo in questo uomo, in questo capitolo. Questo uomo così potente, che ha il potere sulla vita di milioni di persone, però quando chiede alla moglie di venire, lei non viene. E lui non sa più cosa fare. E questo penso che sia un'idea molto incoraggiante per noi, perché Dio ci dice in modo molto indiretto che il potere dell'uomo è vano, illusorio. Dio è veramente in controllo. No, quest'uomo pensava di controllare un impero intero, però Dio comincerà ad agire proprio in questo caso, perché la regina non è venuta, sceglierà Esther e si innesca tutto un meccanismo che Dio userà. Penso che questo sia un messaggio incoraggiante per noi, perché viviamo in un mondo dove vediamo sempre più, penso, ingiustizia, non sempre più capi di Stato prepotenti, vediamo sempre più gente potente che schiaccia la gente, che ha controllo della vita di tante persone. Però questo capitolo 1, con l'esempio di Assuero, ci dice questo, che in realtà è facile per Dio sventare i piani degli uomini. Anche gli uomini più potenti non sono un problema per Dio. Assuero non è in realtà potente. È il nostro Dio che ha il vero potere su questo mondo, su questa storia. Un altro elemento, un'altra sfida, penso, di questo libro, di questi due capitoli per noi, è il fatto che Dio usa anche il peccato degli uomini per intervenire e per compiere la sua volontà. E a volte Dio agisce in un modo un po' sorprendente. Pensiamoci un secondo, cosa racconta la storia di Esther? Se hai già letto il libro di Esther, se ricordi più o meno la storia, praticamente la storia del libro di Esther è che il popolo di Dio è in pericolo, come vedremo, e Dio interviene e salva il suo popolo. Questa praticamente è la storia del libro di Esther. Però quale metodo ha scelto Dio per salvare il suo popolo? Il metodo che ha scelto è mettere una ragazzina ebrea, una vergine, nel letto di Assuero, questo re depravato. Va bene? Questo è il metodo che Dio ha scelto per salvare il suo popolo. No? Cosa ne pensi? Questo è il modo che Dio ha scelto di agire. Ha preso una ragazzina che non chiedeva niente, una vergine, e l'ha messo nel letto di questo re Assuero. Un modo forse un po' scioccante, se ci pensi, di agire. Dio avrebbe potuto trovare un altro modo, forse, però ha agito così. E questo è il modo che Dio ha trovato. Vasti non ha voluto venire, Esther è stata scelta, è piaciuto al re, e così si è innescato, come dicevo, un meccanismo e Dio ha salvato il suo popolo. Però c'è qualcosa di forse un po' scioccante per noi, quando pensiamo alla povera Esther. No? Povera Esther, una ragazzina, già era orfana, senza padre, senza madre, deportata, diventata persiana. Esther è un nome persiano, non ebreo, vuol dire stella. E poi finisce anche così, per qualcosa che era più grande di lei. Però questo ci ricorda che Dio non ha paura di agire attraverso il peccato degli uomini. Dio non approva il peccato, però Dio agisce anche attraverso il peccato, la corruzione degli uomini. Quindi è facile per noi dire sì, Dio è controllo, io credo nella provvidenza di Dio, io credo che Dio sia in controllo della mia vita, però non è così semplice a volte, facile accettare i modi di Dio, i suoi metodi. Non è sempre facile accettare il modo in cui Dio ci tratta, o sembra così a volte. Vi ricordate quale metodo il Signore ha scelto per fare crescere la sua Chiesa nel libro degli Atti, Atti 11? Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione andarono fino in Fenicia e a Cipro, eccetera, eccetera. Dio ha scelto un modo, era la persecuzione dei cristiani, per compiere la sua volontà. Io trovo che sia una cosa un po' scioccante quando penso alla povera Esther, come la chiamo io, che è stata usata da Dio in questo modo. Però penso che questa sia un'idea molto importante, dobbiamo essere pronti ad essere sorpresi da Dio. Dio non usa sempre i metodi che a noi sembrano i metodi migliori, preferibili. Dio non ha paura di agire attraverso persone corrotte, attraverso il peccato, per compiere una volontà che a volte non capiamo subito, spesso non capiremo mai finché non torni il Signore, quando avremo tutti i pezzi, tutte le informazioni per capire perché le cose sono accadute in questo mondo. Quindi forse a volte il modo in cui Dio agisce sembra anche ingiusto, però Dio agisce. Noi dobbiamo fidarci ed essere fedeli. E questa è l'ultima cosa che mi colpisce in questo passo e penso sia importante notare, è che in questo mondo malvagio il popolo di Dio deve continuare a essere diverso. Il popolo di Dio deve comportarsi in modo diverso. C'è un grande contrasto fra Esther e Mardocheo e Assuero in questi due capitoli. Esther, come dicevo, è una vittima. Infatti sono rimasto molto sorpreso leggendo alcuni commentari. Ci sono alcuni commentari che danno un po' la colpa a Esther, che cercano di biasimarla dicendo no, ma avrebbe dovuto resistere, non avrebbe dovuto lasciarsi fare così. Ma non poteva far niente, non aveva nessun potere. È una vittima, presa in una cosa più grande di lei, è vittima della prepotenza degli uomini. No, anche Cristo è stato la vittima della prepotenza degli uomini. Non è stato messo a morte ingiustamente, però si è affidato al Signore. Ma guardate nel capitolo 2 le poche cose che vengono dette su Mardocheo e Esther. Mardocheo ha avuto una vita molto difficile, condotto via da Gerusalemme, versetto 6, fra gli schiavi deportati, quindi una vita molto traumatica. Però quello che viene detto da lui è che ha fatto le cose giuste, ha accolto Esther, che non aveva né padre né madre, si è occupato da lei, ha agito in un modo giusto, è stato buono, è stato onesto, lo si vede alla fine del capitolo, versetto 22, Mardocheo scopre una congiura contro Assuero, e fa la cosa giusta, anche se Assuero era un personaggio corrotto, Mardocheo fa la cosa giusta e denuncia queste persone. Quindi agisce sempre nel modo giusto. Anche Esther è una ragazza sottomessa a Mardocheo, ha molto rispetto per lui, si comporta nel modo giusto, è molto discreta. E c'è veramente un contrasto fra Assuero e il popolo di Dio, Mardocheo e Esther. E questo penso che in questo ci sono due lezioni per noi. La prima è che noi dobbiamo essere saggi nel nostro comportamento, come Mardocheo e Esther. Anche se noi viviamo in un mondo corrotto e di peccato, dobbiamo essere saggi. E la saggezza include anche sapere tacere. Mi ha colpito il fatto che due volte viene detto che Esther ha taciuto. Questo è il segno della sua saggezza. Capitolo 2, versetto 10. Esther non aveva detto niente del suo popolo, né dei suoi parenti. Poi ancora una volta, versetto 20. Esther, secondo l'ordine di Mardocheo, non aveva detto nulla dei suoi parenti, del suo popolo. Questo ci insegna, penso, che la saggezza consiste nel sapere tacere a volte. Anche per quanto riguarda la nostra fede, la nostra testimonianza, ci sono dei momenti opportuni e dei momenti che non sono opportuni. Non so se ti è già capitato di aver parlato quando sarebbe stato meglio tacere, di aver forse rovinato un'occasione anche nella tua testimonianza perché hai parlato troppo. Io penso che forse a volte come evangelici forse vogliamo parlare troppo in certe circostanze, vogliamo dire troppo, spiegare troppo, invece di lasciare tempo, forse, al Signore. So che Paolo in 2 Timoteo dice insisti in ogni occasione, favorevole o non favorevole, però penso che quella la traduzione non ci aiuta, perché il verbo greco vuol dire piuttosto essere pronto. Cioè l'idea è sii pronto in ogni occasione, favorevole o non favorevole. Devi sempre essere pronto perché non sai mai cosa succederà. No, però quando Paolo dice sì, pronto in ogni occasione, favorevole o sfavorevole, non penso che voglia dire che dobbiamo dar fastidio o rompere le scatole alla gente con il Vangelo quando non è il momento opportuno. Cerchiamo di aver saggezza anche in questo modo, anche nel modo in cui condividiamo la nostra fede, pensando a quello che la gente può capire o non capire. Dio non ha paura di agire in un mondo di peccato. Pensavo, per esempio, se noi cerchiamo di testimoniare la nostra fede a una persona molto cattolica, invece di dire non leggere il rosario che è sbagliato, forse è meglio dire quando hai letto il rosario leggi anche un passo del Vangelo. Vedrai che il Signore parla anche attraverso questo. Forse si può dire, se preghi la Madonna, non dimenticate di pregare anche Cristo. No, forse non lo devi dire, non lo so, però capite cosa voglio dire? Ci vuole saggezza, non dobbiamo essere più reali del re. Non so se si dice così in italiano. Esther ha saputo quando era il tempo di tacere. La prossima volta vedremo che lei ha saputo quando era venuto il momento di parlare. Quindi dobbiamo meditare sulla la saggezza di Mardocheo, di Esther, e anche sul fatto che loro continuano a fare la cosa giusta. Ok, noi viviamo in un mondo pieno di Assuero. Infatti viviamo in un mondo che ammira tutti gli Assuero di questo mondo, no? La gente ricca, i rock star, la gente che fa quello che vuole, la gente prepotente, la gente che ha i soldi. La gente ammira queste persone. La gente come James Bond. Io ho sempre pensato che il vero motivo per il quale James Bond è così popolare è che parla molto inconsapevolmente a quello che noi vorremmo essere. Non James Bond è un tipo che può fare quello che vuole, può uccidere chi vuole, può avere tutte le donne che vuole, può viaggiare dove vuole. Questo penso che sia molto attraente nel personaggio, molto attraente per uomini ribelli a Dio. No, questo è un mondo pieno di Assuero, ma noi in questo mondo dobbiamo vivere come Mardocheo, come Ester, dobbiamo continuare a fare la cosa giusta. Lo fanno tutti, non è una scusa accettabile per i cristiani. Questa è una cosa che sentiamo a volte, ma lo fanno tutti? Dio sa che lo fanno tutti. Anzi, lo dice anche nella parola, Esodo 23:2, non andare dietro alla folla per fare il male. Quindi Dio dice, io lo so che lo fanno tutti, però per te, che sei in Cristo, i criteri sono diversi. Tu non lo devi fare. Quindi a questa introduzione al libro di Ester, vediamo, spero che questo è un libro molto interessante per il nostro contesto di oggi. È un libro che potrebbe sembrare sconcertante o inutile, è un libro che potrebbe sembrare scoraggiante, no? In un mondo corrotto, ingiusto, Dio invisibile. In realtà è un libro che ci insegna che Dio c'è, Dio in controllo, però dobbiamo fare uno sforzo per vederlo. Dobbiamo usare la nostra saggezza per servirlo. Dobbiamo fidarci. E dobbiamo essere diversi, anche se agisce in modi che a noi non piacciono. Chiediamo l'aiuto del Signore per meditare sulla la sua parola oggi. Abbassiamo il nostro capo. Signore, ti ringraziamo per i vari modi in cui tu ci parli, ti ringraziamo perché tu ci tratti come persone intelligenti che devono pensare e riflettere sulle cose. Chiediamo il tuo aiuto per riflettere ancora di più su questo libro di Ester nel quale tu ci parli in modo molto indiretto ma molto chiaro. Aiutaci a credere in te, a credere alla tua presenza nella nostra vita. Aiutaci ad esserti fedeli. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.